Ancora vogliamo meditare insieme questa mattina. Intanto credo che è bello vedere come lo Spirito Santo passa dalle realtà teoriche, mentali, astratte, a quelle vere che poi ci toccano nello spirito e ci fanno ritrovare il nostro elemento naturale, che non è l'acqua, anche se qualcuno ovviamente la ama moltissimo. Anche come ricordo del sacco amniotico dove ha vissuto per un certo tempo, ma è la dimensione spirituale. Ecco perché veniamo da Dio, ecco, veniamo nella mente di Dio che è spirito e andiamo verso Dio. Quindi la nostra dimensione naturale in realtà è soprannaturale. Sembra un giro di parole, però quando restiamo troppo legati al naturale, a quello che è la logica umana, a quello che è la razionalità, a quello che è tutto quello che si può vedere, toccare, pensare, mangiare, eccetera, eccetera, abbiamo una percezione frammentaria di quella che è la nostra vera destinazione, il nostro vero significato. E questo è un obiettivo che dobbiamo tenere sempre presente mentre ci muoviamo, ecco, in questo mondo, ricordarci di non essere come persone che si aggrappano, ma considerare il mondo come un ponte, attraversarlo, ma non aggrapparsi, nel senso di grappa e nel senso di mettere delle radici, ecco. E spesso, infatti, proprio nei fenomeni di sradicamento, che non è quando levano un albero, ecco, ma quando la tua vita viene in qualche modo perturbata da fattori esterni, quando veramente sembra che tutto ci frani intorno, è come se ancora di più possiamo scoprire che la nostra destinazione è il nostro passato, presente e futuro sono in Cristo. E questo è importante, questo è fondamentale, perché poi la nostra vita non diventa poi una chiave biblica, ma noi diventiamo i versetti, anziché i versacci. Diventiamo delle lettere scritte dallo Spirito di Dio, non su tavole, ma su cuori. E allora ognuno di noi nella sua vita diventa parola di Dio leggibile per tutti. Mentre normalmente noi prendiamo il libro, leggiamo la parola e questo ci dà quasi l'idea che siamo spirituali. Mentre alcuni che non sanno né leggere né scrivere, leggono, immedesimano, si immedesimano, fanno loro questa parola e diventano dei versetti ambulanti, dei versetti viventi, diventano finestre aperte su Dio, diventano persone dove si può cogliere questa dimensione di cui stiamo accennando qualcosa e che stiamo vivendo in parte, perché in parte conosciamo, in parte profetizziamo. Ed è bello questo percorso. Stamattina un versetto vivente, Gesù era un versetto vivente, Gesù era realmente la parola, il logos, e anche se ogni tanto remava, cioè nel senso che dava qualche rema, in lui abitava corporalmente tutta la pienezza della deità. E questo è meraviglioso. Se pensiamo che noi siamo in lui, lui è in noi, possiamo anche noi pensare che in Cristo in noi abita corporalmente tutta la pienezza della deità, partecipi della natura divina. Sei divino! Tante volte diamo questo complimento a delle persone semplicemente perché hanno un look mega galattico o non lo so che cosa fanno. Ma voi, al di là di come siete all'esterno, di come vi sentite, forse vi siete svegliati questa mattina allo specchio, non dico che vi siete sputati, ma vi siete fatti paura, ma siete divini, siete veramente concittadini dei santi, siete iscritti nell'anagrafe di Dio e questa è la cosa più bella. Voglio riprendere qualcosa su Gesù. Gesù sicuramente è qualcosa che continua a sconvolgerci, quello che lui affermava, quello che lui era, quello che lui emanava, è qualcosa che ancora oggi realmente tocca profondamente le persone e tocca attraverso anche i credenti. Tocca direttamente perché lo Spirito Santo ha questa missione fondamentale di evangelizzare, ma tocca attraverso anche i credenti che sono portavoci, che sono testimoni, martires di questa realtà. E così in Luca, capitolo 9, verso 23, leggiamo tre versetti. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Ci fermiamo qua. Un versetto molto conosciuto, ma lo Spirito Santo ci dà comprensione sempre più grande di cose che abbiamo letto. Ecco, ci sono persone che hanno letto una volta la Bibbia, poi dico questo l'ho letto e non la leggono più. Mi dispiace, la Bibbia non è un libro che si legge una volta e basta, perché è una parola vivente, perché ha questa vita che trasuda, che va e tocca e illumina sempre di più qualche cosa che ci serve per il quotidiano, che ci serve per vivere secondo il progetto di Dio. E quindi questa mattina brevemente, dicevo poi a tutti, la parola di Dio è rivolta a tutti, non c'è qualcuno che è escluso, tutti sono chiamati, tutti sono interpellati. Tante volte incontriamo delle persone che dicono no, a me Dio non mi interessa, a me Dio. La parola di Dio è una parola per tutti, perché Dio è il creatore, Dio è quello che ci ha fatti, Dio è quello che desidererebbe che funzionassimo secondo il suo progetto. E io credo che il dolore che Dio ha in questi ultimi tempi è grandissimo, perché per quanto lui abbia dato delle linee direttive di funzionamento, l'uomo sta facendo di tutto per funzionare al contrario, ma al contrario sarebbe niente, ma per disfunzionare, per creare un disfunzionamento, se così si può dire, per creare qualche cosa che poi, come dice la parte finale dell'ultimo versetto che ho letto, rovina se stesso, e nel momento in cui rovina se stesso, la rovina si estende a livello familiare, a livello sociale, e siamo in un mondo che si sta rovinando, in parte perché lo roviniamo noi, vedi inquinamento eccetera eccetera, ma in parte perché ci roviniamo noi, e questo naturalmente rende ancora peggiore lo sfacelo che si sta abbattendo nella vita che ci circonda. Tutti quindi, se uno vuole venire dietro a me, e questa è una prima domanda importante, fratelli e sorelle, perché c'è un se, cioè non devi venire, non sei obbligato, ma c'è un se uno vuole venire dietro a me. Tante volte noi diciamo le parole così senza riflettere sulle implicazioni. Naturalmente andare dietro a qualcuno vuol dire che questo qualcuno paga. Se andiamo dietro a un politico è perché ci aspettiamo che magari, non voglio dire che la situazione politica migliori, questo dovrebbe essere il desiderio vero, ma forse ci aspettiamo di averne qualche beneficio nella nostra piccola vita per quel posticino che ci servirebbe, eccetera, eccetera. Se andiamo dietro a qualcosa è perché siamo convinti che quel qualcosa abbia un valore grande per noi. Cosa seria o meno seria, se andiamo dietro alla moda, faccio un esempio, vuol dire che pensiamo che il nostro look, se è un po' così o se è così o se è così, farà la differenza. Ci sentiremo evidentemente più sicuri se abbiamo le ultime trovate, le ultime, come si chiamano, le ultime tendenze, le ultime modalità di vestire che il grande stilista ci mostra. E allora lì diventeremo seguaci di uno stilista, potremo diventare seguaci di un guru, potremo diventare seguaci di non so che cosa, ma sicuramente se noi vogliamo seguire qualcuno è perché ci interessa quello che questo qualcuno ci propone e pensiamo di averne un beneficio, pensiamo di guadagnarci qualcosa. E oggi come oggi, in un modo o in un altro, noi siamo presi da tante cose che seguiamo senza neanche accorgercene. Ecco perché ci sono degli obiettivi consapevoli che scegli nella tua vita e dici: io voglio solamente guadagnare soldi. Money, soldi. Io seguo il Dio denaro e il Dio denaro mi porterà dove io voglio essere portato, naturalmente, perché tu, se segui una persona, ti aspetti che ti porti dove vuoi andare, perché quella persona ti prende per mano, metaforicamente, e ti porta dove vuoi andare. Ed è importante che ogni tanto, come cristiani, ci chiediamo realmente: ma ragazzi, ma noi dove vogliamo andare? Chi vogliamo seguire? Perché tante volte come slogan diciamo: segui Gesù, io seguo Gesù, io sono un seguace di Cristo, io. Ma essere seguaci di qualcuno significa essere fortemente interessati a seguire chi abbiamo messo al centro della nostra vita. E per Gesù, chiaramente, ci sono delle condizioni, come per qualunque persona, per qualunque cosa, per qualunque moda, per qualunque stile di vita tu segua, ci sono delle condizioni. Ecco, se tu vuoi seguire il Dio dello sport, attenzione, non c'ho niente contro lo sport, anche se non mi appassiona particolarmente, cosa fai? Devi per forza guardarti le partite. Devi seguire che cosa fa la squadra X contro la squadra Y. Devi rinunziare a qualche cosa per vedere quella partita che ti piace. Se devi seguire il Dio culinario, che non esiste, l'ho coniato così, il Dio della gola, della gozzoviglia, cosa saranno le tue principali aspettative? Saranno quelle di andare a scoprire le cose migliori, le ricette migliori, come veramente poter mangiare le cose buone senza ingrassare. Questo sarà un miracolo, perché di solito le cose buone sono quelle che fanno più male. Ma la tua sequela, cioè il tuo seguire questa cosa, ti farà rinunziare alla magrezza, ti farà rinunziare a qualche cosa. E così con tante cose che possiamo scegliere nella nostra vita. Se vuoi seguire il Dio della filosofia, e magari diventerai buddista, ecco, sceglierai una religione atea, che è un controsenso, e così via. Quello che seguiamo ci porta delle rinunce. Se vuoi seguire l'ideale dell'amore perfetto, l'amore, come ricerca della, qua c'è quel film Alla ricerca dell'arca perduta, cioè alla ricerca dell'amore perduto, dell'amore illusorio. Se ci convinciamo che l'amore umano è la cosa più grande che possiamo vivere in assoluto, saremo degli eterni insoddisfatti e passeremo da un partner a un altro alla ricerca dell'amore perduto. E poi alla fine perderemo la vita senza trovarlo. E cosa significa tutto questo? Significa che ogni cosa che scegliamo come punto sul quale concentrarci ci richiede delle condizioni, ci mette in delle condizioni particolari. E Gesù, quando esprime le sue condizioni, mi sa che è un poco estremo, un poco duro. Guardate le condizioni di Gesù se vogliamo seguire lui. Se uno vuole venire dietro di me, rinunci a se stesso. Uno zero e palla al centro. Qua, Signore, ma allora, ma qua tutto, tutto. Me stesso significa tutto. Ma sapete perché? Tante volte noi vorremmo applicare questo verso senza capire qual è stato il progetto di Dio, che è stato mettere una vita alternativa dentro di noi. E ci sono tante persone che, non capendo questo miracolo di una nuova vita, vivono semplicemente rinunciando in una sorta di mortificazione continua, ma non si sa perché, che ha la parvenza di santità, ma che alla fine è un orgoglio sottile di autoflagellazione, di autorinunzia, di automortificazione. Ma il concetto non è questo. Rinunziare a se stessi ha a che fare di comprendere, col comprendere, che le nostre idee, i nostri progetti avanti Cristo, i nostri modi di pensare, in qualche modo hanno bisogno di essere sottomessi alla vita nuova, a Cristo in noi, per poter realmente funzionare. È come a dire un pilota automatico che funziona quando tu la smetti di guidare. Ma se tu devi tenere sempre il volante, il pilota automatico non ci sta a fare niente nella tua macchina. Ogni tanto magari ti darà qualche segnale quando fai qualche sbandata, quando c'è un rischio, ma non potrà fare più di questo. Quello che Gesù ti sta chiedendo, quello che Gesù mi sta chiedendo, è una rinunzia alla nostra mente come Dio, è una rinunzia alle nostre idee come uniche vere. E questo, sapete, non sembra una cosa veramente facile, ma non è facile, è difficilissimo, ma è difficilissimo perché normalmente noi viviamo costantemente per costruire noi stessi, le nostre idee, le nostre convinzioni. Ma c'è un momento in cui l'incontro col cristianesimo non solo cambia il tuo destino spirituale eterno, ma comincia a cambiare anche le tue destinazioni, comincia a cambiare le tue priorità. Dovrebbe cominciare a cambiare le tue priorità. Perché? Perché? Perché c'è una legge spirituale che Gesù in qualche modo subito dopo sottolinea. Quindi, oltre a rinunciare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché? Perché? È molto semplice il messaggio di questa mattina. Perché nel momento in cui cerchiamo di salvare quel noi stessi a cui non abbiamo rinunciato, quando cerchiamo di salvare quello che per noi è vitale, quando cerchiamo di salvare tutte le cose secondarie, succede qualcosa di strano, che non riusciamo a salvarle né a salvarci. Anzi, il guadagnare di più, non in senso economico, l'avere di più, non necessariamente corrisponde con la tua serenità e con la tua pace. Tant'è vero che poi, l'ultimo versetto che abbiamo letto, a che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Seguire qualche cosa che per noi è vitale e che mentre la stiamo seguendo ci sta rovinando, ci sta distruggendo, ci sta confondendo. Fratelli, io credo che quelli che prendono il cristianesimo in una maniera molto ferma e chiara vanno molto più veloci. Perché? Perché non rimangono collegati a tante zavorre che Dio vorrebbe che lasciassimo, che Dio vorrebbe che abbandonassimo. chi avrà perduto la sua vita per causa mia, per amore mio? Chi avrà promosso la mia vita in lui? Traduciamolo con i termini del Nuovo Testamento. Chi, anziché promuovere tutte le proprie aspirazioni, promuoverà le aspirazioni di Cristo? Cristo cosa vuole dentro di te? Mangiare di più? Cristo cosa vuole dentro di me? Leggere di più? Cristo cosa vuole dentro di te? Studiare di più? Cristo cosa vuole dentro di te? Stonarsela per non pensare e per non essere disturbato da tutto quello che ti viene richiesto dalla responsabilità? Cristo cosa vuole dentro di me? Io credo che è importante che questa mattina possiamo promuovere quello che Cristo vuole dentro di noi. Ci alziamo in piedi. Io credo che è normale, è un istinto di conservazione cercare di salvare quello che per te è vitale. Ma ci sono persone che per cataclismi naturali, siamo stati spettatori ultimamente, perdono tutto nel visibile, perdono tutto nel materiale, ma la cosa più grave è quando si perde tutto pure nell'anima, quando si perde tutto, quando si perde la stima di se stessi, quando si perde la fiducia in se stessi, quando si perde la convinzione di fare certe cose. Allora, se la perdi per la depressione non ti farà bene, ma se la perdi per amore di Dio, se perdi tutto quello che sono i tuoi obiettivi, le tue aspettative, le tue idee, le tue convinzioni per promuovere la vita di Cristo, e allora questo ti libera, ti salva. Non solo non è una perdita, non solo non è qualcosa che dici mamma mia come faccio, ma appena realmente perdendo tutto ti accorgi di più che Cristo è dentro di te, che l'amore di Dio è qualcosa da cui nessuno ti può separare, allora ti accorgi, è quello che voglio. Quello è il mio elemento naturale, sono stato creato dall'amore, posso vivere semplicemente spinto, costretto da questo amore, e allora la perdita diventerà una cosa relativa. E allora comprenderai i primi credenti che accettavano con gioia il furto dei loro beni, erano pazzi scatenati. Non andavano a Cristo per essere moltiplicati nei loro conti in banca, no, ma andavano a Cristo e perdevano la vita, perdevano i beni, ma gioivano perché quello che sperimentavano era qualcosa al di là, qualcosa al di sopra. E tu hai bisogno, abbiamo sentito questa esortazione profetica sulla lode e sull'adorazione, hai bisogno di scoprire che Gesù è la parte migliore della tua vita, hai bisogno di lasciarlo sedere in te, accanto a te, hai bisogno di sentire questa pace che solo Lui ti può dare, perché sennò tutto quello che fai sarà frutto semplicemente di bisogni umani, di paure, di false illusioni, di false aspirazioni. Alla fine continuerai a cercare di salvare tutto e perderai ogni cosa. Sembra che guadagni tutto e ti troverai rovinato. Ma se perdi per amore, a causa di Gesù, ti troverai santo. Ti troverai capace di amare, ti troverai capace di perdonare, ti troverai a camminare senza che te ne rendi conto, sempre di più come Gesù camminò. Lui perse la sua vita, ma in realtà mentre la perdeva dava il meglio. E tante volte sembrerà che tu perda, ma se stai vivendo la libertà di Cristo non perderai, fratello, non perderai, sorella. Voglio pregare prima di prendere la cena del Signore perché questo messaggio sia forte, è chiaro in te. Primo, se uno vuole seguirmi, Dio ti lascia libero. Anche dopo aver scelto Gesù come tuo personale salvatore, non è detto che lo devi seguire per forza. Anche se certamente in certi momenti anche i suoi discepoli se ne volevano andare. Signore, ma questo parlare è troppo duro. Ma dove ce ne andremo? Solo tu hai parole veramente che sono un cibo profondo. Gli altri dicono un sacco di cose belle, condimenti meravigliosi, ma io solo da te ho ascoltato parole di vita. Quindi anche da cristiano sei libero di seguire Gesù, sei libero di seguire una comunità, non sei costretto. Però lo Spirito Santo ti dice che se lo fai hai bisogno veramente di farlo con convinzione, perché se no non ti serve a niente, cioè nel senso che sopravvivi. Se tu vai in una classe, frequenti solo, timbri il cartellino, non ascolti niente, vivi per i fatti tuoi, magari ti secca pure andarci, forse ti daranno pure la promozione a livello umano, ma non hai acquisito niente. Dio cerca persone convinte, convinte di quello che fanno, convinte che se si trovi qui questa mattina non è per stare un po' di tempo insieme, ma è come espressione del desiderio di volere seguire Gesù insieme agli altri, insieme alla tua famiglia spirituale. E se hai questa convinzione, Dio ti chiede di rinunziare. Ovviamente non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se scegli una direzione, non puoi andare nello stesso tempo in un'altra direzione. Se scegli Gesù, è chiaro che le altre cose devono perdere piano piano attrattiva nella tua vita. Non significa che te ne vai in un convento evangelico di clausura, ma significa che la tua vita sarà motivata, spinta dai desideri di Gesù, e quello che cercherà di salvare Gesù cercherai di salvare tu. E quindi preghiamo perché Dio ha preparato il meglio per noi, che possano aprirsi i nostri occhi questa mattina, non solo per scegliere di seguirlo, non solo per decidere io ti seguirò, Signore, io ti seguirò, io ti seguirò. E questo comporterà le rinunce ai miei atteggiamenti sbagliati di autogiustizia, ai miei atteggiamenti di giustizia umana dove devono pagare gli altri che hanno sbagliato. Seguire te, Signore, mi farà rinunciare a tutte le pretese di giustizia umana, a tutte le rivendicazioni, a tutte le vendette. Seguire te mi farà mortificare attraverso lo spirito le azioni dell'essere umano che ancora vorrebbe andare secondo una logica perversa. Seguire te, Signore, mi farà perdere apparentemente, ma mi farà trovare la vera vita degna di essere vissuta. E questo lo vogliamo fare questa mattina, Signore, lo vogliamo imparare a fare. Se qualche cosa ha preso il tuo posto nelle nostre priorità, Signore, io ti prego che questa mattina ci possa essere chiarezza nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, che le priorità siano ristabilite e che possiamo cercare prima il regno di Dio, te, la tua giustizia, e sapere che le altre cose ci saranno date in più. Ma prima te, prima il tuo regno, prima quello che per te è vitale, rinunziando a quello che per noi sembra vitale. Grazie Padre, grazie perché in questo troveremo la nostra vera libertà, troveremo la nostra vera vita, troveremo la nostra vera via, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.